Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. ...22 aprile, giornata della Terra, siamo arrivati alla 69esima edizione, giornata della Terra istituita appunto 69 anni fa su un pensiero che era quello di Rachel Carson. Vi ricordate Primavera silenziosa? Ecco, parte da lì. Certo che c'è poco da festeggiare se ad esempio durante questo fine settimana la riserva naturale delle torbiere del Sebino c'è stata un'opera vandalica di devastazione di una serie di strutture. E questo insomma è tristissimo. Ci dispiace anche per la morte di Papa Francesco, un Papa che ha sicuramente con la sua enciclica Laudato Si, fatta proprio agli inizi del suo papato, stabilito una serie di considerazioni fondamentali tra il nostro rapporto con la natura. Ma è un ragionamento che tocca tantissimi aspetti, da quelli etici, religiosi a quelli economici, e insomma è un lavorone quello lì di Papa Francesco. Però insomma in qualche modo io mi collego a Francesco, il nome scelto dal Papa Bergoglio per il suo papato, un santo strano, scomodo e che con la natura e con gli animali era insomma molto legato, compreso con il lupo, e guarda un po', proprio di lupi andiamo a parlare oggi, ne parliamo con Daniele Cotti di Io non ho paura del lupo. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Senti Daniele, allora sì, ho fatto questo collegamento tra Francesco e il lupo perché insomma io ricordo da bambina questa, no, questa storia del lupo ferocissimo che pacificamente si faceva insomma in qualche modo domare proprio da Francesco, e quindi insomma mi piaceva collegarmi in qualche modo al vostro lavoro, anche perché invece siamo messi molto molto male, direi, a proposito del lupo. Quali sono le ultime, Daniele Cotti?
Beh, insomma, le ultime riguardano la questione del declassamento del lupo che sta andando avanti. C'è stato un altro step positivo in commissione ed è quindi è probabile che poi effettivamente questo declassamento diventi effettivo. Al momento non lo è ancora, comunque, cioè al momento ci si riferisce alla protezione, diciamo, integrale del lupo a livello legislativo.
Senti, però
insomma, è, come dicevo, probabile che passi poi il declassamento anche diventi definitivo, insomma, purtroppo c'è abbastanza una regressione generale, non solo che riguarda il lupo, sui temi ambientali.
Sì, un po' quello che con molta tristezza abbiamo visto negli ultimi tempi, l'Europa che in qualche modo, con tutte le sue contraddizioni e i suoi difetti, comunque stava spiccando, diciamo così, per lungimiranza a proposito dell'ambiente, a proposito insomma della protezione, ma non solo, della conservazione, del ripristino, eccetera, eccetera, che lentamente ma inesorabilmente sembra proprio fare dei terribili passi indietro.
Vabbè, sì, questo in realtà secondo me lo è un passo indietro, perché io credo che il lupo rappresenti un po' una cartina tornasole della nostra relazione con la biodiversità e con il mondo naturale. Quindi dobbiamo capire che tipo di rapporto vogliamo avere con la natura, se siamo disposti a costruire una coesistenza vera, che quindi richiede impegno, informazione e adattamento, oppure se invece preferiamo a volere gestire la fauna come se fosse fastidio da contenere.
Senti,
sono un po' queste secondo me le domande, certo, alle quali bisogna darsi una risposta.
Esattamente. Senti Daniele Cotti, andando più sul piano tecnico-scientifico, diciamo così, ad esempio per quel che riguarda l'Italia, noi siamo ancora in una normativa di protezione integrale del lupo.
Sì, lo è tutta l'Europa, okay. non è stata attuata.
Non è stato attuato niente, ma ad esempio ISPRA, che sappiamo essere insomma l'istituto nazionale che in qualche modo determina anche dal punto di vista scientifico alcune scelte, si è mossa in qualche modo ultimamente. Qual è la posizione?
Beh, in realtà ISPRA come dire, ha come compito quello di tutelare e preservare tutta la biodiversità e la fauna che abbiamo in Italia. ISPRA non è un organo decisionale, non l'è mai stato. Dà dei pareri e dà delle indicazioni. La posizione che ha ISPRA in questo momento, e lo ha fatto dando a delle regioni delle indicazioni gestionali riferite all'attuale normativa, che servono per facilitare eventuali richieste di interventi in caso di lupi confidenti o pericolosi, ma anche in caso di lupi che causano forti danni alle attività zootecniche. E quindi ISPRA ha dato delle indicazioni a tutte le regioni su come procedere per effettuare eventuali richieste di rimozioni in deroga alla normativa, ma cosa che si poteva fare anche prima.
Certo.
Sì, no, ISPRA ha anche aggiunto delle quote massime di prelievo. Che ha stimato rispetto alla popolazione di lupi che è uscita dal monitoraggio nazionale che è stato fatto nel 2021, quindi sono delle quote basse di tutela. Cioè ISPRA dice di tot non potete chiedere deroghe sostanzialmente.
Certo, senti una cosa Daniele Cotti, io non ho paura del lupo. Senti, parliamo insomma, di quello che è la ragione, diciamo così, di ostilità nei confronti del lupo, cioè il contrasto che il lupo fa nei confronti degli allevamenti. Ecco, ma ci sono come dire, degli accertamenti, dei numeri, c'è qualcosa che come dire, si può davvero evincere da questa situazione, perché insomma sappiamo che il famoso al lupo non è solo un modo proverbiale di dire, no? È proprio un sistema anche di rapportarsi a questo animale e alle conseguenze che la sua presenza può avere.
No, no, allora, diciamo che dei dati sui danni che vengono causati dal lupo alle attività zootecniche non ci sono, non si trovano o si trovano in maniera molto, molto parziale. Ci stiamo lavorando per cercare di avere un quadro nazionale che sia esaustivo in tal senso. Comunque è un discorso complesso, perché è vero quello che dici tu, che a volte ci sono situazioni in cui non viene fatta prevenzione, viene fatta in modo molto blando e quindi lì avvengono le predazioni, però è anche vero che ci possono essere delle situazioni in cui, pur facendo prevenzione fatta bene, gli allevatori subiscono dei danni. Quindi bisogna sempre andare ad analizzare caso per caso e situazione per situazione. Certo è che la mitigazione del conflitto con le attività zootecniche non si può pensare di risolverla andando ad abbattere dei lupi, perché non funziona. Questo è evidente rispetto all'esperienza di altri paesi, rispetto ad altri studi che sono stati fatti sempre in altri paesi, cioè non è quella la strada. Quello deve essere semmai uno strumento come ultima ratio, sì, nel caso non ci sia proprio nient'altro da fare.
Ecco, perché la soppressione, come dire, di lupi, l'uccisione di lupi in modo, come dire, libero sarebbe un guaio? Perché dici che non funziona? Uno dice, vabbè, in questa zona c'è un gruppo familiare di lupi, mi dà fastidio o l'elimino.
Sarebbero sostituiti da altri lupi, banalmente. Cioè, nei confronti delle attività zootecniche, diciamo, bisogna che chi alleva sia anche messo nelle condizioni di poter fare prevenzione fatta bene, e quella è la strada. Cioè, non è che se io tolgo uno o più lupi o un intero nucleo familiare e non faccio prevenzione o faccio prevenzione fatta male, ho risolto i miei problemi. Nel giro di poco tempo arriverebbe qualche altro lupo e quindi io sarei punto e da capo. Quindi non è quella la strada da prendere. La strada da prendere è quella di, per quanto riguarda le attività zootecniche, quella di fare prevenzione e di mettere gli allevatori che fanno pascolo, quindi che tengono gli animali fuori, nelle condizioni di poterla fare al meglio, che non è così semplice, comunque, ripeto.
Certo, senti,
ci deve essere questa volontà, ecco.
Senti, c'è direzione. Certamente. Senti, c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Anna, che dice: conosco personalmente ex pastori dell'Appennino Ligure che hanno dismesso l'attività per la predazione dei lupi, gli orti e i frutteti distrutti dai caprioli che saltano i recinti. Ecco, io trovo che questo messaggio racchiuda un sacco di spunti interessanti.
Assolutamente sì, diciamo che bisogna allargare un attimo lo sguardo alla situazione che abbiamo noi nel nostro paese per quanto riguarda le persone che vivono in campagna, in montagna, di coltivando o allevando. Purtroppo c'è un declino fisiologico che è determinato dal fatto che le persone lasciano questi territori e vanno a stare nei paesi, nelle città, perché comunque sono poco sostenibili economicamente, perché la vita è dura. E per quanto riguarda il lupo, spesso è diciamo, la goccia che fa traboccare il vaso di una situazione che però è già molto difficile e critica. Io la spiego spesso questa cosa in Sardegna, dove il lupo non c'è, non è mai esistito. Gli allevatori sono in crisi, in forte crisi, per il tipo di lavoro che fanno e lì il lupo non c'è. Quindi quando un settore è molto provato, quando arriva il lupo che crea un conflitto molto forte, diventa un qualche cosa che è per chi alleva, a volte molto difficile da gestire. Uno dice, vabbè, a questo punto smetto.
Senti, però Daniele, c'è anche un'altra parte del messaggio che trovo interessante, il fatto che i caprioli saltino i recinti ed rovinino orti e via di seguito. Verrebbe da dire, beh, ma la soluzione per i caprioli è il lupo.
Diciamo che i lupi fanno quel che possono, perché comunque quando, cioè, noi oggi in Italia siamo in una situazione di presenza di ungulati, di cinghiali, di caprioli, di cervi, non ovunque, ma in alcune zone veramente altissima, quindi i lupi sono poi quello che sono, quindi certo loro svolgono il loro ruolo di predatori e di regolatori, ma fino a un certo punto. Cioè, parliamo di 3.000 lupi verso milioni di cinghiali, quindi capite bene che
La proporzione
la
non ci sta,
disparità
insomma.
numerica,
Certo. Senti,
disparità numerica è alta.
decisamente. Senti, Daniele Cotti, ma il ragionamento, ad esempio, dei rimborsi a chi ha attività zootecniche o pastorizie, insomma, di allevamenti, che cosa esiste, no, questo sistema?
Sì, esiste questo sistema, diciamo calibrato su scala regionale oppure da enti gestori come quelli di aree protette. Sono degli indennizzi, che hanno tutta una serie di, dal mio punto di vista, di criticità. Intanto sono il fatto che, deve esistere una carcassa.
Sì.
Quindi se un allevatore subisce una predazione e gli mancano 5 animali e non li trova, sono fatti suoi. L'altro aspetto è che spesso il valore che viene indennizzato, se c'è la carcassa disponibile, è un valore molto basso, che non corrisponde, diciamo, al valore effettivo, e in più gli allevatori hanno anche poi i costi di smaltimento che devono poi pagare della carcassa.
Sì.
E infatti c'è anche un grande problema sui dati rispetto al fatto che molti allevatori non fanno nemmeno le denunce, ma perché non, è più una perdita di tempo che altro, ti fanno perdere un sacco di tempo in burocrazia, magari dovendo andare in uffici lontani da dove abiti, che stai in ballo una giornata, per poi magari tra il rimborso e quello che devi pagare di smaltimento avanzarci qualche decina di euro. E
Certo,
quindi uno.
quindi uno non vale, dice non vale la pena. Senti, Daniele Cotti,
No, non vale la pena.
voi con la vostra associazione, che lo ricordiamo, è nata proprio da un insieme di persone che hanno caratteristiche molto diverse, da naturalisti e amanti del lupo ad allevatori e persone che hanno apparentemente un'attività in totale contrapposizione alla vita del lupo. Ma voi, tra le vostre tante attività, avete questo lavoro di informazione alle persone, no? Fate un sacco di momenti di incontro proprio per aiutare a capire come si può difendersi anche dal lupo. Leggo a questo proposito un messaggio che arriva da Nick, che dice: il lavoro del pastore è una professione difficile dove è importante la cura e la tutela delle greggi. Se si vuole fare l'allevatore stando seduti su una sedia non funziona, bisogna prevenire e lavorare proteggendo le proprie greggi. Questo è un messaggio di Nick. Ecco, invece rispetto al vostro lavoro di incontro con le persone, che percezioni hai? Che cosa sta crescendo, una sensibilità? Quali sono le criticità che più vengono fuori da questi incontri?
La grande disinformazione e la scarsa conoscenza del lupo, della situazione anche in cui si trovano a operare e lavorare gli allevatori. Cioè, le persone mediamente hanno delle conoscenze molto molto scarse, quindi sono molto importanti questi incontri, perché cercano di fare capire al pubblico il lupo, animale reale, come vive, come si comporta, e anche le criticità e diciamo i conflitti che la presenza può creare con le nostre attività, che non sono poi soltanto quelle legate agli allevamenti, sono anche conflitti che possono riguardare un po' le persone comuni, chi ha i propri cani, quindi come gestire i propri cani domestici, come gestire tutti gli scarti alimentari, tante abitudini che, se messe in atto, aiutano molto a minimizzare tutte le possibili situazioni di conflitto, ma che, se invece non vengono messe in atto, ai più, come accade mediamente ovunque in Italia, sono situazioni dove invece si possono andare a creare delle situazioni conflittuali più facilmente.
Senti Daniele, siamo insomma quasi in chiusura, quindi vado di corsa con le domande. Ci dice Manuel: esistono dei finanziamenti per le recinzioni qua da guardiania e cose di questo tipo?
Allora, sì, però dipende, nel senso che anche lì è su scala sempre un po' regionale. Chi alleva, o comunque chi è agricoltore, può accedere a dei bandi, dei piani di sviluppo rurale, però soltanto, diciamo, le aziende un po' grandi, un po' strutturate. Quelle un po' più piccole a volte sono escluse da questi bandi. Diciamo che anche le politiche di contribuzione non aiutano,
non agevolano,
non agevolano chi fa pascolo estensivo, che spesso ha delle piccole dimensioni. Si va sempre più in una direzione di aiutare davvero le grandi aziende zootecniche o agricole.
Come al solito, viene da dire, un po' come al solito. Senti una cosa, Daniele Cotti, io non ho paura del lupo. Davide ci chiede, approfitta insomma della tua presenza per chiedere se in Salento ci sono i lupi. Come siamo messi da quelle parti? Sì.
Ci sono. Okay. Ci sono, c'è anche un progetto che si chiama Iksunt Lupi, che fa proprio attività di monitoraggio in Salento. Lo potete trovare sul web, sui social, sono collegati al CNR, stanno molto bene, stanno facendo un sacco di cose importanti.
Molto bene.
Anche loro là.
Senti, Silvano dice benissimo, molto bravo il vostro ospite che dà una visione più completa della questione, ma certo, perché noi non vogliamo mai ignorare i problemi. Poi l'armadillo per costituzione sua deve naturalmente stare integralmente dalla parte degli animali, ma questo non vuol dire mettere la testa sotto la sabbia come farebbe uno struzzo, giusto Daniele?
Assolutamente sì, bisogna capire anche le difficoltà, le criticità che la presenza di un grande carnivoro come il lupo può esercitare e lavorare proprio nella direzione di ascoltare, capire e cercare di limare tutti i possibili conflitti nella direzione di coesistere con queste, anche con questa specie.
Ecco, ricordiamo che appunto se siamo arrivati nel 2022 alla presenza per questo monitoraggio di 3.000 lupi, ricordiamo che negli anni 70 il lupo era arrivato praticamente alla soglia dell'estinzione nel nostro paese, quindi è stata una politica di severa controllo che ha permesso a questa specie di riprendersi. Quindi noi siamo, noi armadilli, ma penso lo avete detto chiaro e tondo anche voi, che il lupo lo studiate in tutte le sue varie implicazioni, noi rispetto a questa ipotesi che purtroppo si avvicina e sta per diventare concreta, quella dell'abbassare il livello di tutela del lupo, siamo assolutamente contrari, insomma, posso dire?
Sì, ma sostanzialmente lo siamo anche noi, perché principalmente per due motivi. Uno è che, e questo si era già espressa l'UCN in maniera negativa, perché comunque è un declassamento che riguarda la popolazione a livello europeo non è in uno stato di conservazione soddisfacente. In Italia lo è sicuramente, ma a livello europeo no. E poi perché se si vorranno stabilire delle quote di rimozione di lupi, servono dei dati aggiornati che non esistono.
Esatto.
Perché se si vuole gestire una specie bisogna sapere esattamente quanti animali ci sono, quanti branchi, quanto è la mortalità del lupo in Italia, quanto è già una pressione antropica, che devono essere fatti annualmente, cioè tutti gli anni fai un monitoraggio,
certo.
Sai di quant'è la tua popolazione, fai dei prelievi e controlli l'anno dopo che cosa è successo.
Esattamente, allora io ringrazio tantissimo Daniele Cotti, io non ho paura del lupo, per essere stato ancora una volta ospite di Considera l'Armadillo. Un grosso abbraccio Daniele.
Grazie anche a voi, ciao a tutti.
Ciao, ciao. E io chiudo la puntata di oggi ricordando, ve l'avevo già ricordato, che Extinction Rebellion, usando proprio la primavera silenziosa della Carson, di cui abbiamo parlato a proposito della giornata della Terra che ricorre proprio oggi, ha promosso invece a Roma dal 25 aprile al 1 maggio la primavera rumorosa. E un abbraccio anche a Extinction Rebellion. A Paolo. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto, ci sentiamo domani. Ciao 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 ciao.